Fai come noi, ascolta Italy Web Radio. Basta un click, Italy Web Radio, la radio per noi giovani.
Amici di Italy Web Radio, buonasera e benvenuti alla nostra vetrina letteraria artistica che questa sera su Italy Web Radio c'è uno scrittore, è un ragazzo, possiamo sicuramente dirlo senza aver paura di essere smentiti, tra poco ve lo presento. Prima vi ricordo che io sono Max Marzilli e questa è appunto Italy Web Radio. Diamo il benvenuto al nostro ospite di questa sera che è libero, Valerio Ludovici. Valerio, buonasera e benvenuto su Italy Web Radio.
Buonasera a tutti, sì, buonasera.
Allora, libero Valerio Ludovici, abbiamo già pattuito internos che opteremo per il Valerio. Vorrei che tu ti presentassi ai nostri ascoltatori facendo una descrizione su chi sei, che cosa fai e fondamentalmente una descrizione del tuo personaggio. Prego Valerio.
Buonasera a tutti, salve. Allora, io sono un ragazzo, tra virgolette, 40 anni, però sempre un ragazzo, è vero, e abito a Roma, sono cresciuto completamente a Roma, scrivo da quando sono piccolo, per passione in realtà, non perché avessi idea di fare chissà che cosa, e che vi posso dire? Sono una persona inizialmente che ama il caos, ecco, questo vi posso dire. Anche l'ordine, ma soprattutto il caos. Per me scrivere è una forma di liberazione anche in questo senso. Spero che qualcuno poi vedrà il mio libro, tra virgolette.
Allora, intanto partiamo subito dal presupposto che dobbiamo presentarlo ancora il libro. Il libro si chiama Occulto, è una raccolta poetica appunto di Libero Valerio Ludovici per la Chiocciola Edizioni. La prima domanda che ti faccio, perché questo titolo che praticamente ha intrinseco tante sfaccettature? Perché occulto?
Perché occulto rappresenta tante cose, come hai detto tu giustamente, tra le quali ce n'è una che a me interessava molto, che è quella che è legata al rapporto che tutti noi abbiamo con la scomparsa di qualcosa nella vita, con l'occultamento di qualcosa. Io mi riferisco soprattutto a noi stessi, intendo dire, in questo libro ho cercato di, a mio modo, di andare nel profondo di me stesso per riuscire a tirare fuori le piccole, piccolissime verità anche su di me, ma che penso che siano poi di tutti, e per tornare a uno stato di naturalezza, perché quello che ci manca in questa società di oggi probabilmente è il tempo di poter vivere una dimensione naturale. Questo porta ad altri scompensi, tra cui l'occultamento delle personalità, degli individui. Siamo diventati tutti molto, compreso me, non mi tiro fuori da questo discorso, molto formali, ecco, siamo molto attenti alla forma, a ciò che è giusto, a ciò che è sbagliato, ma non sappiamo poi di fatto chi siamo noi rispetto alla vita. Certo. E questo libro è un tentativo di far emergere qualcosa dall'inconscio collettivo, tra virgolette, mettiamola così.
Beh, effettivamente mi sembra molto esaustiva come risposta. Nella presentazione ho dimenticato di chiederti se per te questa è la prima fatica letteraria oppure tu hai già scritto altre cose.
Ah, io ho adesso al momento una cinque libri che ho scritto, però questo è il primo pubblicato, sono partito con la pubblicazione e sto fremendo in realtà per far uscire gli altri, però vabbè, questo è un dettaglio importante.
Ok, senti, tu hai detto nella tua presentazione che tu hai la voglia di scrivere è cominciata molto presto, ma c'è stato qualcosa che ti ha spinto a scrivere oppure è nata da sola e tu l'hai coltivata da sempre?
Sì, è un racconto un po', possibilmente un po' tenero, perché ero piccolissimo, avevo 4 anni e mezzo e ero in un campeggio e c'era un bambino che tirava dei sassi a degli uccellini. Questo è accaduto di fatto. Io mi sono avvicinato e gli ho detto: non tirare i sassi agli uccellini, e lui giustamente mi ha dato la spinta e ha buttato a terra. Poi questa storia è finita congelato, la mia la punizione, lui era molto piccolo, erano gli anni 90. Però quello che è accaduto è che la sofferenza di aver subito questo piccolo trauma, che fa parte della normalità della vita dei molti bambini. In realtà non è proprio così strano, anzi, nelle epoche passate era molto più feroce il discorso.
Certo.
Mi ha portato a desiderare di parlare con qualcuno di questo, ma non potendo parlare di fatto così con i miei, sì, ho parlato e si è risolto il problema, ma poi io sentivo l'esigenza di scrivere questa cosa, di scriverla su un foglio, perché il foglio rappresentava una verità che stava là e io potevo raccontarla a chiunque poi nel futuro. E da lì ho iniziato a trascrivere le mie emozioni sulla pagina, perché lo scrivere a macchina, per esempio, faccio un esempio che poi non sembra nulla, è diverso lo scrivere con la penna stilografica o con la penna Bic, come è diverso lo scrivere sul computer, perché il computer azzera i pensieri, azzera il tempo. Infatti molti scrittori degli anni 70 usavano la macchina stilografica, no? Perché quella permetteva di scandire il tempo. Ecco, per me scrivere è questo in qualche modo. Quando sono alla brutta, qui cito un grandissimo, io non so, insomma, per dire, Vasco Rossi, che ha detto giustamente che quando lui è alla brutta scrive una canzone, quando sono alla brutta io scrivo la mia poesia, che mi permette anche le canzoni dalle cose, che mi permette di liberare e imprimere col sangue quello che sento su un foglio. Ecco, questa è la spiegazione più veloce.
Certo, quanto però ti ha indirizzato in questo discorso i tuoi studi? Perché tu hai fatto lo scientifico, frequenti la facoltà di lettere e filosofia hai approfondito però degli scrittori molto importanti. Leggo sulla tua quarta di copertina, anzi terza di copertina, Pasolini, Deleuze, Marcuse, Ungaretti, Whitman. Non sono praticamente... come dire, autori leggeri, ti hanno aiutato in questo percorso per tirar fuori il prodotto che è impresso su carta in questo tuo libro che si chiama Occulto?
Guarda, la verità è che io lo scientifico come se non avessi fatto, perché sono passato con dei debiti in varie materie, perché studiavo sotto il banco questi autori che tu hai nominato e anche altri. Devo essere sincero, sì, siamo sulle spalle di giganti.
Certo.
Si dice, c'è una frase che intende proprio questo: non siamo dei piccoli nani in confronto a quello che è stato il passato dei secoli, soprattutto nella letteratura, nella filosofia, nella scrittura. Oggi è il mondo dell'intelligenza artificiale, non è il mondo della poesia, di certo, però mettiamo che è ancora molto, molto, molto importante e utile, secondo me. Chi scrive, chi fa qualunque cosa artistica, la fa per uscire fuori da un inferno. In qualche modo, certo. La vita di per sé per molte persone, mettiamo che è così, è un inferno, anche piccoli magari, relativi rispetto ad altri. Però la scrittura serve proprio a quello, come serve il cinema, la recitazione, la musica, tutte le forme d'arte, la pittura, in cui tu vai a tirare fuori il tuo inferno, magari lo trasformi in qualcosa di positivo. Ecco, questo è il punto.
Noi come dire, abbiamo ascoltato con interesse il tuo dissertare su di questo, poi ne parleremo in maniera più approfondita nella seconda parte, perché ora ci fermiamo ad ascoltare una canzone di Massimo Ranieri, un artista particolare, un artista che anche lui incide le sue parole su carta. Perché questa scelta, Valerio?
Perché è un momento storico in cui gli uomini sono in difficoltà rispetto al mondo femminile, e la tematica che viviamo nella società molto forte è la difficoltà di molti uomini a staccarsi da una donna che giustamente per motivi suoi va via, no?
Certo.
Quindi è una situazione in cui molte persone hanno difficoltà a elaborare il trauma, sono sempre poi alla base, traumi familiari, dipendono da altre cose, però la questione... Questa canzone rappresenta, secondo me, un grandissimo tentativo di spiegare il dolore di un uomo che vive una separazione o che vive un lutto di questo tipo. E io trovo che Ranieri in questo senso sia stato veramente ineccepibile, perché dice tutto quello che le persone provano quando vivono questa esperienza. E al maschile, concludo, è molto raro che accada un percorso di elaborazione. La società non prevede che l'uomo debba attraversare una forma di analisi su se stesso, no? Mm-hmm. È più complesso, più articolato. Per le donne sembra essere, almeno dal mio punto di vista, magari non ho giudizio, più, certo, più diretto capire se stesso. Noi siamo in difficoltà, questo io penso. Oh, quindi è un modo per condividere una speranza, però, perché ascoltando Ranieri questa canzone si può anche superare un trauma. Le canzoni servono anche a quello.
Vero. Allora, ci fermiamo, Massimo Ranieri con Perdere l'amore, Occulto, la raccolta poetica di Libero Valerio Ludovici che ritroveremo tra pochi istanti, a tra poco.
E adesso andate via, voglio restare solo con la malinconia, volare nel suo cielo. Non chiesi mai chi eri, perché scegliesti me, me che fino a ieri credevo fossi un re. Perdere l'amore quando si fa sera, quando tra i capelli un po' d'argento li colora, rischi di impazzire, può scoppiarti il cuore, perdere una donna e avere voglia di ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo, e adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuol bene. Perdere l'amore quando si fa sera, quando sopra il viso c'è una ruga che non c'era. Provi a ragionare, fai l'indifferente, fino a che ti accorgi che non sei. Non ti ho vicino, perderei
Perdere l'amore di Massimo Ranieri ci riporta a tornare in diretta in vetrina letteraria artistica con il nostro ospite che è lo scrittore che si chiama Libero Valerio Ludovici, ma per noi, per convenienza, Valerio Ludovici. La sua raccolta si chiama Occulto. Dicevo, la speranza di perdere l'amore, ma di tornare praticamente ancora ad assaporare tante cose belle nella vita. Valerio, ci sei?
Sì, ci sono, eccomi.
Allora, la domanda è questa: nella quarta di copertina, io vivo per l'essenza che calpesta aquiloni e per la foga di chi si impossessa di te. Sono il cerchio e la sfera che giace sul fondo e sulla punta del prisma. Un alieno, un incapace, vento solare. È l'oceano che muove esterne convinzioni, feroci dittatori sulla pelle del mondo. Diciamo che c'è di tutto e di più. Spiegaci questi concetti, Valerio.
Guarda, la cosa bella delle poesie, della maggior parte delle poesie, è che nascondono contenuti, nascondono significati, nascondono suoni, nascondono armonie, nascondono un mare di cose, nascondono poesia. Quindi le poesie vanno lette con molta calma, la prima cosa, se si ha il tempo di avere calma, si è messo quello, e vanno lette una alla settimana, perché come hai detto tu, in quella scrittura di 30 poesie ci sono 7 anni di vita, quindi è importante che se ci si riesce, se si può, che lo si faccia con molta calma. Io so che molte persone mi hanno risposto no, ma io devo leggere tutto insieme, cioè, ho bisogno, mi piace, è bellissimo anche quell'aspetto, ma se lo si fa di fretta il tempo della poesia non arriva. E poi l'altra cosa che mi piace moltissimo, io non ho messo punteggiatura per esempio sulle poesie, non troppa, perché io amo che a ogni fine della parola ci sia un tempo di pausa del pensiero se vengono lette. Questo può portare veramente, il libro di per sé è un portale, è un vero e proprio portale nel quale tu entri e ti spiega delle cose, ti mostra un mondo, però ci vuole il tempo, ecco, scusa se mi sono dilungato.
No, assolutamente, ma hai espresso però quello che è il concetto e l'essenza di questo libro, che mi pare di aver capito. Io l'ho letto anche perché è godibilissimo, nel senso che non ho fatto, come tu hai consigliato, una poesia al giorno, ma l'ho letto in una notte, in teoria. E c'è praticamente questo, c'è veramente, come dire, una panorama molto bello, perché in teoria è come se affrontasse un viaggio nell'intimità, no? E poi naturalmente c'è l'anima, quest'anima umana che avrebbe bisogno ancora di tanta riflessione, mi sbaglio?
Beh sì, l'animo umano viene considerato in automatico giusto, in automatico perfetto, in automatico funzionante, in automatico coscienzioso, in realtà non è così. Siamo tutti molto problematici, io la vedo così, anche rispetto agli animali. Se noi guardiamo gli animali, gli animali sono molto più adattati di noi al mondo circostante. Quindi in sostanza l'essere umano dovremmo ripartire da noi, in questo senso, dall'amore per noi stessi, e soprattutto, secondo me, giunto a conclusione, a perdonare come prima cosa i propri genitori. È importantissimo che tutti i ragazzi, molti ragazzi sono in difficoltà e hanno magari delle forme di rabbia, arrivino a perdonarli, perché se c'è quello si riesce ad andare oltre nella vita, si riesce a fare qualcosa di per se stessi, intendo.
Bene, bene, è molto importante questa tua riflessione, perché forse ci fa capire ancora di più l'importanza di questo viaggio che tu fai nell'intimità, e anche perché poi quando poi si prende in considerazione l'anima si va incontro a paure, ai sogni, e anche quello che tu hai detto dei giovani, del perdonare i genitori, che poi tutto quello che fanno i genitori è sempre fatto a fin di bene, non c'è cattiveria, a parte in alcuni casi che vengono portati alla realtà dai media. Senti, mi sembra che in questa tua opera, perché io la definisco un'opera molto godibile, tu affronti però delle cose molto importanti, perché la spiritualità, c'è molta solitudine, c'è il tempo, addirittura anche la morte. Come ti sei concentrato su queste cose?
Beh, avendole vissute? In realtà tutti questi temi che sono all'interno della raccolta sono frutto della, tra virgolette, diciamo, aver provato a inebriarsi della vita. Non parlo per inebriarsi, non parlo di bere alcol o di fare altre cose. Intendo dire di avere, di essere stato a contatto con tante realtà molto forti, che mi ha costretto poi, tra virgolette, a mettermi là e scrivere. La scrittura è sempre un atto di sopravvivenza o di vittoria, secondo me. Cioè, chi scrive, chi scrive qualunque cosa, anche chi fa un video col telefonino, per esempio, il video col telefonino rappresenta mettere su carta qualcosa. In quel momento la persona cerca di salvarsi, di salvare se stessa. E l'arte, da certi punti di vista, non è sempre così, però riguarda la salvezza dell'uomo in buona parte. Io penso questo, dare alle persone qualcosa che ha in comune con loro, poi, perché anche loro ce l'hanno, solo che magari tu per un caso della tua vita ti sei messo a scrivere, non so come dire.
Certo, senti, in queste poesie abbiamo detto una trentina, ce n'è qualcuna in modo particolare che, come dire, ti rappresenta o quantomeno ti ci vedi di più? Sicuramente ci sarà, vorrei che tu mi dicessi qual è, perché vorrei provare a leggerla, eventualmente anche a chiederti la spiegazione dello scritto.
Guarda, ce n'è una in particolare che si chiama Oceano.
Quindi Oceano è una cosa che ti praticamente...
Ma non ce n'è una in particolare, in realtà sono tutte frutto di una elaborazione mia, quindi non c'è una cosa che io non uscivo, chiaramente, sto prendendo un esempio. Certo. Scrivendo puoi farlo, dipingendo puoi farlo, recitando puoi farlo anche cantando. Questi sono tutti i modi in cui le persone, siamo sulle spalle di giganti in questo senso, ripeto,
certo,
possono desiderare far fuori qualcosa anche per gli altri. Non è mai fine a se stessa l'arte, non a un pubblico,
esatto,
è inevitabile se che tu, lo abbia.
Se tu mi permetti la vorrei leggere.
Sì.
Allora, esecrato, scombinato, addolcito, rimarcato, e fa di noi degli anarchici, pur non essendolo. Siamo fermi come istantanei del mondo, sullo specchio della vanità, a simboleggiare qualcosa che sappia di altro. Un improvviso e inutile cambiare di passo, che sa più che di rivolta di imperdonabile ossessione. Io sono qui e cambio tutto, pur di non entrare nella sfera, pur di non cercare al di là delle passioni. Saremmo vivi se qualcuno ci pensasse, se qualcuno si accasciasse accanto all'inerzia del sé e alla profezia inevitabile, inconsumabile del mondo. Beh, è una poesia molto, molto impegnativa, possiamo dire, però effettivamente...
Dipende, perché magari se la si legge con molta calma, una volta la si lascia là, la sera si mi rendo conto può sembrare molto impegnativo, ma in realtà è l'approccio che determina...
Esatto.
Sì, è sempre l'approccio nel leggere, perché anche io ho letto anche cose molto complesse, ma non in 20 minuti, cioè ci vuole, non è il caso mio questo, non parlavo di me della complessità,
certo,
cose
certo.
Più articolate, eccoci.
Allora Libero, anzi no, Valerio abbiamo detto, secondo brano David Bowie, perché?
Perché Bowie rappresenta un caso limite in Italia, cioè è uno dei pochi artisti internazionali che ha sempre avuto un grande legame con l'Italia. Lui parlava molto bene dell'Italia, e diciamo che l'ho scelto perché rappresenta la parte progressista di questo paese. C'è una parte di questo paese che vorrebbe un paese avanzato, no? Un paese libero, un paese democratico, felice, di qualunque colore, ma lo vorrebbe, non si tratta di schieramenti. Quindi per me rappresenta un artista che è un immaginario di cose molto interessanti che consiglio di ascoltare.
E allora
posso.
Noi lo facciamo insieme e poi torniamo a parlare con Valerio Ludovici nell'ultima parte del programma di Italy Web Radio, vetrina letteraria e artistica. State con noi!
sitting in the lab hotel. The heart built the lessons with her 100 miles to hell. If there was only something between us, if there was only something between us, other than our clothes, something in our sky. Something in our sky, something in our blood, something in our sky. Patty, Patty, who's been wearing Miranda's clothes? I'm already in my grave. I'm already.
Torniamo in diretta per l'ultima parte della nostra vetrina letteraria artistica. Max Marzilli, Italy Web Radio, Occulto, una raccolta poetica di Libero Valerio Ludovici. David Boavi ci ha spiegato il motivo, il legame con questa canzone. Valerio, sei ancora con noi?
Eccomi, sono.
Allora Valerio, nell'ultima parte della mia programmazione, che va in onda ormai da 7 anni, io mi dedico a delle domande che sono standardizzate per tutti, a prescindere dall'autore o l'autrice che ho davanti. Prima di fare queste due domande ti chiedo questo: a chi è rivolto il libro principalmente, Valerio?
Il libro? Il libro... di base a tutti, tranne forse gli adolescenti, perché forse non credo che sia, forse sì, 17-18 anni sì, ma sotto i 13 non è il caso, ed è rivolto a persone che cercano qualcosa che sanno che c'è, che sta dietro il mondo e che cercano di prenderlo, ma non ci sono ancora riuscite. In realtà anche io non ci sono riuscito, però ho tentato di andare dietro lo specchio e vedere che c'era a modo mio. Se qualcuno ha interesse, potrebbe essere un bel viaggio, un bel portale, come abbiamo detto prima.
Esatto. Allora, una delle due domande che faccio a tutti è questa: hai un paio di minuti per convincermi. Io ho avuto il libro in omaggio, ti ringrazio. Hai 2 minuti per convincere la gente a comprare questo libro. Perché lo devono acquistare?
Perché? Ma guarda, secondo me, se lo vogliono acquistare, lo possono acquistare, chiaramente, ma bisogna comprare libri, bisogna leggere un mare di libri, più libri si leggono, però non libri, se posso dire, di narrazione magari così un po' al giallo rosé, no? Quelli un pochino, cioè, così molto, molto tranquilli. Bisogna leggere i libri dei grandi autori, non è il caso mio, chiaramente. Non sto scherzando, perdonami, però è importante comprare tanti libri. Il mio libro, se lo volete comprare, è una cosa bella, perché potrebbe permettere agli altri 5 di uscire. Scusa, se scherzo, però almeno leggeriamo la cosa. E poi soprattutto, secondo me, è un buon portale, mettiamola così, è un libro che può permettere di farsi molte domande sulla vita. E farsi molte domande sulla vita poi è il preludio di qualcosa di positivo, solitamente, di molto positivo. Quindi se qualcuno è interessato e vuole partecipare, siamo molto felici. Io a breve farò anche le presentazioni in qualche libreria e ci sarà la possibilità anche di incontrarci.
Perfetto.
Grazie.
Allora, questa è la prima delle due domande. L'altra domanda che faccio è più, diciamo, come dire, ufficiale, è questa: ma Libero Valerio Ludovici, da grande, cosa vuol fare?
Da grande? Guarda, io sto aspettando di andare oltre con gli anni, perché voglio riuscire, mi dico una cosa che può sembrare assurda, attraverso la meditazione, un po' di sport, vita decente, riuscire a invecchiare e arrivare a 110 anni. Ho messo l'obiettivo buddista, io sono buddista tra le cose, e voglio diventare grande in questo senso, cioè riuscendo anche a portare tanta, tanta serenità, pace, amore tra le persone che ho attorno. Perché ho capito che se non partiamo dagli altri, non arriva niente, la vita non ringrazia. C'era Hemingway che diceva che la luccicanza, parlava di questa cosa, la luccicanza, dicendo che a volte la vita parla, no? Alda Merini, la vita parla. E quando si è in difficoltà bisogna ripartire dalle basi, ovvero, io lo dico, sono noioso, perdonare i propri genitori, in fondo, fino in fondo, perché quello farà ripartire tutta la propria vita. Scusami se divago, ma è una cosa che volevo dire.
No, sono pienamente d'accordo con questa tua disquisizione, questa tua affermazione. E, sai cos'è? Pensavo che a questo punto tu dicessi che volevi fare lo scrittore a tutto tondo, però capisco che il tuo è un discorso un po' più profondo, che viene anche dalla scelta.
No, riguardo al lavoro, io voglio fare qualsiasi cosa, non ho questa... cioè, ho preso spunto da alcuni scrittori del passato, c'era uno in particolare, Whitman, il più grosso dei padri della poesia mondiale, uno dei più grandi. Lui faceva il taglialegna, non era il poeta col sciolino in mano, capito? all'epoca, nelle epoche passate, questi mestieri erano reali, i poeti esistevano, oggi non esistono, non c'è una legge che tutela il poeta, non è un lavoro il poeta, è uno che sta col fiore e guarda il cuoricino. In realtà non è così. La vera poesia, quella del passato, racconta di persone che hanno vissuto fino in fondo, ma in maniera molto, molto radicata. Quindi voglio vivere, perché se non c'è vita, anche vita normale, anche vita che anche il giardiniere o il barista, se non c'è vita, non c'è scrittura. Questo è un altro aspetto. La scrittura c'è solo se c'è la vita. Questo non lo dico io.
Infatti.
Molto importante.
Tu hai citato Whitman, io posso dire che Walt Whitman, tra le altre cose, io sono uno scrittore che ho letto soprattutto per un paio di suoi lavori. Uno è O Capitano, Mio Capitano, da cui hanno fatto un film meraviglioso, ma soprattutto a me mi ha colpito Il Canto della Strada, Off the Road, Off the Open Road, quindi un personaggio veramente importante per la letteratura. Lui è stato il padre della letteratura statunitense e quindi diamo onore anche a lui. Senti, Valerio, io penso che possiamo chiudere qui. Abbiamo fatto questa chiacchierata, spiegaci perché, ma non poteva essere altrimenti, hai scelto Battisti come terza canzone.
Perché Anima Latina, la canzone che ascolterete, è una canzone che parla dell'Italia, degli italiani. Noi siamo un popolo latino, eravamo, certo. Un popolo latino, perché congiungermi al mio libro Occulto sta proprio in questo. La nostra natura, non qual è? Siamo come i tedeschi, siamo come i francesi, come i finlandesi, i svedesi, mi sa di no. L'impressione che noi spagnoli e greci siamo qualcos'altro, quindi abbiamo occultato noi stessi. Io ho una domanda che faccio sempre a me stesso: ma le azioni che faccio le faccio veramente perché sono convinto di farle, perché sono le mie, o è un insegnamento della televisione, dei media, del mondo del cinema, del mondo politico? Quindi dobbiamo tornare a diventare, tra virgolette, naturali. Sarebbe un grande gesto d'amore verso noi stessi. Questo è il punto.
Perfetto, allora mentre ascoltiamo Battisti io direi di ringraziare il nostro scrittore ospite di oggi di Vetrina Letteraria Artistica, che è il libro Valerio Ludovici, per la Chiocciola Edizioni ha scritto una raccolta poetica che si chiama Occulto. Grazie a Valerio, è stato un piacere averti con noi e in bocca al lupo per tutto quello che è il resto della tua esistenza, ok?
Grazie a voi, grazie tante.
Finisce qui Vetrina Letteraria Artistica, giovedì prossimo con il nostro prossimo ospite. Naturalmente non diciamo chi è, ma lo scoprirete solo seguendo Italy Web Radio. Da Max è tutto, vi voglio bene, ciao. Thank you.
scodinzolando dai tetti di lamiera, indugiando sulla scritta bevi Coca-Cola, scende dai presepi vivi appena giunge sera, quando musica e miseria diventan cosa sola. La gioia della vita, la vita dentro gli occhi dei bambini denutriti, allegramente malvestiti, che nessun detersivo potente può aver veramente sbiaditi. Di un pallone per finire nel grembo di grosse mamme antiche dalla pelle marrone, e s'agita nel sangue delle genti dai canti e dalle risa rinvigorite, che nessuna forza per quanto potente può aver veramente piegare.
Italy Web Radio, sempre con te.